Abbiamo detto che la probabilità attribuita a un'ipotesi esprime il nostro grado di fiducia nella verità di quell'ipotesi. Occorre però precisare il termine probabilità perché, purtroppo per noi, la probabilità può essere usata in molte accezioni. Si può anche dire che ci sono vari tipi di probabilità e noi ne esamineremo due. La cosiddetta probabilità soggettiva o epistemica e più avanti la probabilità statistica. Quando parliamo di probabilità attribuita a un'ipotesi, stiamo usando il concetto di probabilità soggettiva o epistemica. Nella slide 77 vedete che le probabilità utilizzate per esprimere i gradi di credenza nelle ipotesi vengono spesso chiamate probabilità soggettive o epistemiche. Ove probabilità soggettive, il termine probabilità soggettive si riferisce alla circostanza che tali probabilità esprimano i gradi di credenza di un particolare scienziato, persona o soggetto, ergo probabilità soggettive. Vengono chiamate anche queste probabilità probabilità epistemiche e il termine si riferisce al fatto che esse forniscono una rappresentazione probabilistica della nostra conoscenza, che in greco si chiama episteme. Dicono quali sono le nostre conoscenze, o almeno credenze. Notate che i termini probabilità soggettive e probabilità epistemiche sono tra virgolette, perché il pensiero che arriva dopo parla di questi termini, non parla dell'oggetto indicato da questi termini. Probabilità soggettive si riferisce alla, vuol dire, il termine probabilità soggettive si riferisce alla. Attenzione che le virgolette che voi amate tanto e a volte fate anche quei piccoli gesti con le dita nell'aria come i cantanti americani, intendendo che la parola va messa tra virgolette, ho un collega che mette tutto tra virgolette meno se stesso. Sembra che l'unica cosa reale sia il collega e invece le altre cose siano tutte poverine tra virgolette. Allora, facciamo un esempio per usare bene le virgolette, per esempio nei compiti scritti. Se io dico Cicerone ha 8 lettere, devo mettere le virgolette, perché non sto parlando dell'uomo Cicerone, ma della parola Cicerone che potete controllare a 8 lettere. Se non metto le virgolette, Cicerone a 8 lettere vuol dire che Cicerone se ne va in giro con 8 lettere, chissà dove le deve imbucare. Attenzione alle doppie virgolette. Bene, secondo i bayesiani, e vi ricordate che i bayesiani sono quelli che usano le probabilità per valutare le ipotesi e per formulare il metodo scientifico. Secondo i bayesiani, all'inizio delle sue indagini, lo scienziato dovrebbe determinare la probabilità iniziale di qualunque ipotesi H da lui presa in esame. La probabilità iniziale, cioè la probabilità in un istante T che noi assumiamo come l'istante iniziale di un'indagine. Naturalmente, la probabilità iniziale di stamattina si può dire che equivale alla stessa cosa della probabilità finale di ieri sera. Al mattino ci svegliamo con le probabilità finali della sera prima e diventano queste probabilità le probabilità iniziali di un altro percorso, un altro giorno della nostra vita. La probabilità iniziale di H è indicata da P minuscolo, parentesi H, maiuscolo, ipotesi, chiusa parentesi, che si legge P di H. Se lo vogliamo leggere brevemente. Cosa succede secondo i bayesiani? Che noi stamattina partiamo con una probabilità iniziale PdH, poi acquisiamo ulteriore evidenza, un'evidenza che possiamo indicare con E. A questo punto dobbiamo aggiornare la probabilità iniziale e passare alla probabilità finale di H, quella che avremo questa sera, e quella probabilità lì la chiamiamo probabilità finale o di H data l'evidenza E, più semplicemente probabilità di H data E. Ora, il simbolo che la indica, lo vedete nella slide 78, è questo. P minuscolo, E poi tra parentesi tonde mettiamo H ed E separate da una barra verticale. Quella barra lì non è la barra del fratto, non vuol dire diviso, non potete mettere la barra diagonale del diviso, ma dovete proprio mettere la barra verticale, che vuol dire data, relativamente a, alla luce della condizione dell'evidenza E. PHDE, si legge così, può venire calcolata applicando un teorema della teoria delle probabilità noto come teorema di Bayes. Perché è chiaro che se io conosco H e ho P di H, poi mi arriva E. Sì, certo, devo dire che debbo aggiornare quella probabilità e passare la probabilità finale P di H dato E. Ma come ci arrivo? Come calcolo P di H dato E? Lo calcolo con un teorema che si chiama teorema di Bayes, che vedremo a suo tempo. Ora, voi potete pensare che Popper sia contento di questa concessione che hanno fatto i neopositivisti abbandonando la verifica e passando alla conferma, ma vi avevo già anticipato che Popper è duro e puro ed è contro tutte le varianti di induttivismo, compresa questa, la variante, diciamo, confermazionale. Come si esprime l'antinduttivismo di Popper? Perché, secondo lui, i bayesiani sbagliano? Perché, secondo i bayesiani, talvolta possiamo attribuire una probabilità finale positiva, cioè maggiore di zero, all'ipotesi universale. Ma, al contrario, secondo Popper, non possiamo mai attribuire una sia pur minima probabilità finale positiva alle ipotesi universali. Vedete nella slide 79 ho messo quest'ultima frase in rosso, in grassetto. È un punto fondamentale di Popper, questa sua diniego della possibilità di attribuire una probabilità positiva alle ipotesi universali. Ma se non possiamo attribuire una probabilità positiva, la probabilità che noi attribuiamo a questa ipotesi sarà sempre zero, alla luce di qualsivoglia evidenza. Vi ricordo che le ipotesi universali hanno la forma tutti gli A sono B, e secondo Popper questa è la forma tipica delle ipotesi scientifiche. Facciamo allora un esempio. La probabilità che tutti i corvi siano neri è destinata, per Popper, a restare uguale a zero anche in seguito all'osservazione di milioni di corvi neri. Se io ho visto milioni di corvi neri, posso pensare che la probabilità che il prossimo corvo sia nero è una probabilità molto alta, perché a forza di vedere corvi neri mi viene l'idea che tutti o quasi tutti i corvi siano neri, quindi anche il prossimo. Forse Popper su questo non obietterebbe, ma obietta al fatto che milioni di corvi neri mi autorizzino a dire che è probabile che tutti i corvi siano neri. E perché obietta questo? Lo ricordo brevemente, obietta questo perché la frase tutti i corvi sono neri, l'ipotesi tutti i corvi sono neri, si applica in linea di principio a un'infinità di oggetti. Quindi non solo non può essere verificata, ma non possiamo neanche ritenere che abbia una piccola probabilità di essere vera, perché pensiamo che, applicandosi a infiniti oggetti, prima o poi troverà il suo controesempio. Prima o poi ci imbatteremo in un corvo azzurro. Certo, se i corvi fossero 1 miliardo, va bene, anche 1 milione di corvi neri può farci pensare che probabilmente tutto quel miliardo di corvi siano neri, ma sono infiniti, o meglio, potrebbero essere infiniti, non possiamo escludere questa possibilità. Questa affermazione di Popper è stata ritenuta scandalosa, ma in realtà non lo è, perché già David Hume aveva formulato degli esempi scandalosi dove si dimostrava l'impossibilità di essere certi del futuro alla luce del passato. Dato il passato, non possiamo dedurre il futuro, non possiamo nemmeno essere certi del futuro. Insomma, l'esempio di Hume, come ricorderete, e dagli studi liceali era che i milioni di volte che è sorto il sole non ci possono rendere sicuri che domani sorgerà il sole e così via. Naturalmente Popper, dopo aver rifiutato l'induttivismo dei neopositivisti, è tenuto a proporre un'altra metodologia della scienza, perché alla pari dei neopositivisti, Popper ritiene che esista una logica della giustificazione delle ipotesi, che ci sia un metodo per controllare le ipotesi, anche se non per scoprirle. Popper sviluppa quindi una logica della giustificazione che ha carattere puramente deduttivo. Nota come falsificazionismo o metodo delle congetture e confutazioni, e vedremo perché. Secondo il falsificazionismo, gli scienziati debbono tentare di dimostrare la falsità delle loro migliori congetture, escogitando controlli sperimentali in grado di confutarle. Per esempio, derivare dalla teoria di Newton un mese, un periodo esatto per il ritorno della cometa di Halley significava escogitare un controllo sperimentale in grado di confutare la teoria di Newton. Se la cometa non tornava, la teoria di Newton era fregata, era eliminata. Ma è tornata. Questo è un punto fondamentale. Alcuni studenti dicono e pensano dentro di loro che lo scienziato sottopone a controllo sperimentale una teoria nella speranza di falsificarla, quasi che lo scienziato sperasse che le teorie siano tutte false. In realtà trova un controllo, escogita un controllo sperimentale severo per mettere alla prova la teoria. Quello che lui, e se la teoria supera il controllo, non è falsificata, ma è, dirà Popper, corroborata, e vedremo perché. Delle speranze dello scienziato ce ne frega quasi zero, ci importa il metodo che lui usa. Allora, parliamoci chiaro: se la teoria, se io sono Tizio e ho inventato una teoria molto bella, a cui sono affezionato, diceva Bacone, parlava di questi idoli, no, degli scienziati che si affezionano alle loro teorie, oggi diciamo in inglese che questa è la mia pet theory, la mia pet theory, la mia teoria cucciola, mia, è così carina. Allora, io sono Tizio, ho inventato la teoria T, che è iniziale di Tizio, ed è molto carina, ci tengo, e se è giusta o supero i controlli, rischio anche di vincere il Nobel, ma ovvio che spero che non sia falsificata dai controlli sperimentali. Invece il mio collega Caio, che si chiama con la C, C di cattivo, Caio, anche lui controlla la teoria, escogita dei controlli sperimentali severi e spera che la mia teoria sia falsa, perché lui ne sta elaborando un'altra. Ma le speranze degli scienziati non entrano nella formulazione del metodo scientifico. Perché dobbiamo sottoporre la teoria a controlli sperimentali in grado potenzialmente di confutarla? Perché solo resistendo a ingegnosi tentativi di confutazione le ipotesi scientifiche possono mostrare il loro valore, ed è quello che è capitato alla teoria di Newton dopo che ha superato il controllo sperimentale relativo al ritorno della cometa di Halley. Allora, avevamo anticipato che non a caso nell'illustrazione della deduzione ci eravamo occupati del modus tollendo tollens, anticipando che questo tipo di ragionamento deduttivo svolge un ruolo molto importante nella metodologia popperiana. Nella slide 81 vedete perché. Supponiamo che si verifichi la seguente situazione: H implica la previsione E, così che possiamo inserire il condizionale se H allora è. Se H allora è vuol dire che se è vero H allora, per motivi logici, perché abbiamo dedotto E da H, allora possiamo dire E. Questo ci porta a dire la deduzione della previsione E da H, che se H allora è, come sapete, è un condizionale. Ora però i controlli sperimentali mostrano che la previsione E non si verifica, cioè è falsa, così che possiamo asserire la negazione di E, non è, e non è vuol dire non piove, vuol dire che è falso che piova, quindi non è vuol dire che la previsione E è falsa. Abbiamo in mano due pezzi. Uno due premesse. Una, il condizionale ottenuto per deduzione matematica. L'altro è la proposizione empirica non è. È una particolare evidenza anche non è. Invece di ottenere e, abbiamo ottenuto non è, cioè la negazione della previsione dell'ipotesi. Cosa succede a partire da queste due premesse? Ma lo sappiamo. A partire da queste due premesse che vediamo nella slide 82, premessa 1 se H allora E, premessa 2 non è, quindi non H. Non H, cioè non è vero che H, cioè H è falsa. Questa è la falsificazione popperiana. La conclusione di questo MTT, modus tollendo tollens, è costituita dalla negazione non H dell'ipotesi H, cioè dall'asserzione che H è falsa. Questo genere di ragionamenti è il cuore della falsificazione popperiana.